della risurrezione di ogni credente, che sarà come quello del Signore. Allora, stamani nell'introduzione cambiamo un po', perché abbiamo riassunto tutte le volte man mano aggiungendo a quello che avevamo visto in precedenza, ma stamani voglio che leggiamo insieme Giovanni 14, versetto 19. Quindi il fatto che Dio ci ha dato questo capitolo per conoscere la realtà della risurrezione di ogni credente e che questa risurrezione sarà simile a quello suo stesso. Giovanni 14, 19 dice: ancora un po' di tempo e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io vivo, anche voi vivrete. Perché io vivo, anche voi vivrete. Questo Gesù lo dice nel suo discorso con i suoi discepoli la sera prima di essere arrestato, prima di andare alla croce, ma lui già sta guardando oltre alla croce, alla sua risurrezione, e quindi la speranza che lui stava dando ai suoi discepoli era proprio nella loro risurrezione, legata alla sua risurrezione. E quindi questa è la speranza di ogni credente, che noi vivremo perché egli vive. Nel capitolo 15, versetto 20, Gesù dice: ricordarvi della parola che vi ho detto, il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiranno anche voi. Forse il primo Corinzi 20, 15, 20, aspetta un po', vediamo, ecco, sì, volevo dire primo Corinzi 20, allora, legato a questo stesso discorso, ma ora Cristo, primo Corinzi 15, versetto 20, ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti ed è la primizia di coloro che dormono. Quindi la risurrezione di Cristo e la nostra è legata a quella. Questa è la speranza di ogni credente. E quindi il privilegio e la responsabilità di ogni credente capire la risurrezione e permettere che queste realtà trasformino la nostra vita. La vita dei credenti dovrebbe essere diversa, perché noi abbiamo una speranza che tutti gli altri nel mondo non hanno. Noi viviamo per qualche cosa di molto superiore a quello di quelli che non hanno questa speranza, cioè della vita eterna e della risurrezione. Ora, la prima parte del capitolo, i primi 34 versetti, parlano dell'importanza della risurrezione e ci spiegano, fra tante cose, quello che sarebbero le conseguenze teologiche, le conseguenze nella nostra vita se la risurrezione non fosse vera. Abbiamo rivisto e abbiamo riassunto quello tutte le settimane, quindi vogliamo voltare pagina, per modo di dire, e andare avanti. Dal versetto 35 alla fine del capitolo Paolo introduce la seconda divisione del capitolo, che è la natura della risurrezione. Paolo spiega in questa seconda parte due cose in particolare: uno, come sarà la risurrezione, e poi due, come mi dovrei comportare davanti a questa verità. In uno dei versetti più belli, io credo, di tutta la Bibbia, è Primo Corinzi, capitolo 15, versetto 58, che è l'ultimo versetto, dice: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando del continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Tra un paio di settimane predicherò un messaggio solamente su questo versetto, ma potremmo già dire che, basato sulla verità della risurrezione, noi possiamo rimanere saldi, irremovibili e abbondando del continuo, cioè la nostra vita deve essere trasformata, basata proprio sulla verità della risurrezione, perché noi sappiamo che la nostra vita e questo nostro servizio per il Signore non è vana come quella del mondo e quelli che non hanno questa stessa speranza. Ora, noi stamani ci concentreremo su questa prima parte, del versetto 35 al versetto 50, che parla del corpo della risurrezione. Cioè, ora andando un po' nello specifico, non solo del concetto della risurrezione, non solo sui fatti della risurrezione di Cristo, non solo sugli le conseguenze che verrebbero se non ci fosse stata una risurrezione, non solo le evidenze della risurrezione anche nella vita degli apostoli, ma stamani vogliamo parlare, Paolo spiega in questa parte del capitolo in dettaglio il corpo della risurrezione, come sarà questa risurrezione, che corpo avremo. Ora, 1 Corinzi 15, versetto 35, Paolo dice, ma dirà qualcuno, come risuscitano i morti e con quale corpo verranno? Paolo anticipa due domande, cioè come risuscito e con quale corpo. Queste domande avrebbero lo scopo di mettere dubbio sul concetto della risurrezione. Lui dice, qualcuno direbbe questo poi. Oggi qualcuno potrebbe dire in modo cinico, come potrebbe ritornare in vita uno che è stato cremato? Spiegamelo. E se uno che è stato mangiato da uno squalo, come fa quel corpo a risuscitarsi? Come farà ad essere risuscitato questo corpo? Paolo ha una risposta diretta, e nel versetto 36, stolto. Questa è la risposta diretta dell'Apostolo Paolo a queste due domande, perché lui prevede una risposta cinica con queste domande. Quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quindi, perché questa risposta diretta? Perché esiste abbastanza conoscenza nella natura e nella teologia che rende queste domande sciocche invece di legittime. Paolo dice, noi dobbiamo riflettere su quello che conosciamo nel mondo e quello che conosciamo riguardo alle verità spirituali. E queste domande non possono essere fatte se consideriamo quello che sappiamo. E quindi le domande sono sciocche. Nota, la risurrezione non è una ricostruzione del corpo. Noi saremo trasformati, non riassemblati o rimontati. Il corpo della risurrezione avrà continuità con la nostra identità, ma non sarà il medesimo corpo. Saremo la stessa persona, ma sarà mutato, trasformato. Guarda il versetto 51 che dice, ecco, io vi dico un mistero, cioè informazione, rivelazione, conoscenza, verità, che non erano state esplicitamente spiegate nell'Antico Testamento, che lo Spirito Santo, attraverso l'Apostolo Paolo, sta dando maggiore informazione ora, quando lui dice vi spiego un mistero, cioè una cosa che prima non si conosceva ma che Dio ora sta rivelando ai suoi figlioli. E quindi versetto 51, ecco vi dico un mistero, non tutti moriremo ma tutti saremo mutati, cioè trasformati. Ora, e quel termine mutato significa scambiato. Cioè noi tutti scambieremo il nostro corpo mortale con uno immortale, con questo corpo corruttibile con un corpo incorruttibile. Sarà scambiato, noi scambieremo questo per uno nuovo e molto migliore, saremo sempre noi ma sarà diverso il corpo. Ora, quello che Dio sta facendo nella nostra vita ha ovviamente diverse fasi, la nostra salvezza ha diverse fasi. Romani capitolo 5 versetto 1 e 2 spiegano in poche parole quello che sta avvenendo nella nostra salvezza. C'è un aspetto della nostra salvezza che è già compiuta e che non deve essere, a cui nulla deve essere aggiunto, cioè il nostro stato salvato, il fatto che noi siamo salvi una volta per sempre è un'opera già compiuta e questo non sarà mai cambiato. C'è un aspetto della mia salvezza che Dio mi sta dando potere sopra la potenza del peccato, vittoria sopra la potenza del peccato nella mia vita, ora con la mia santificazione giorno per giorno, e poi c'è un aspetto della nostra salvezza che è ancora futura, quando noi vedremo Cristo faccia a faccia, il nostro corpo sarà trasformato e allora sarà completata tutta l'opera che Dio sta facendo nella mia vita. Romani 5 versetto 1, giustificati dunque per fede, cioè essendo giustificati per fede, è un atto già compiuto, non deve essere aggiunto nulla a questo, alla nostra giustificazione. Abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto, mediante la fede, accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi, e cioè noi abbiamo accesso alla grazia di Dio adesso in continuazione, l'opera che Dio sta facendo in noi per renderci più simile a suo figlio Gesù Cristo. E poi dice: e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio, cioè per il credente c'è ancora una cosa a cui stiamo aspettando. Stiamo aspettando la trasformazione del nostro corpo. Quindi non sto aspettando di sapere se sarò salvato, quello è già fatto, la giustificazione. Ora sto permettendo a Dio di trasformare la mia vita giorno per giorno, sottomettendomi momento per momento alla sua volontà e permettendo che la sua grazia mi dia forza per compiere la sua volontà nella mia vita, per portare gloria al suo nome. Questo è ora. Ma la mia speranza ora è che un giorno io vedrò Cristo e non ci sarà più bisogno di lottare per rimanere nella sua volontà, non ci sarà più la lotta con la carne caduta. E quindi questa è la speranza della risurrezione. La gioia del credente è la speranza di ereditare un corpo nella risurrezione che sarà finalmente liberata dalla condanna e il potere del peccato, ma anche della sua corruzione, la sua influenza. 1 Giovanni 3:2: carissimi, ora sappiamo, siamo figli di Dio, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli, cioè Cristo, sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E quindi alla venuta del Signore noi saremo trasformati nella sua immagine. Filippesi, capitolo 3, versetto 20, Paolo dice: la nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso, secondo la sua potenza, che lo mette in grado di sottoporre a sé tutte le cose. Quindi la nostra cittadinanza non è qui sulla terra, ma è in cielo, da dove stiamo aspettando il ritorno del Signore, e Lui trasformerà questo umile corpo, in un corpo glorioso come quello suo. Romani 8, versetto 16. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificato. Io ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Infatti l'intensa speranza della creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio, cioè noi stiamo aspettando il ritorno di Cristo per quando Lui trasformerà non solo i nostri corpi ma anche questo mondo. Versetto 21. Nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Infatti noi sappiamo che fino ad ora tutto il mondo creato geme insieme ed è in travaglio. E non solo esso, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito, noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Ora, i versetti che abbiamo visto in Giovanni e che abbiamo visto in Corinzi e che abbiamo visto in Filippesi, che abbiamo visto in 1 Giovanni, il concetto è presente anche qui in Romani capitolo 8, che la nostra gioia è la speranza della nostra trasformazione futura. Non avremo più la lotta con la nostra carne, e questa è la speranza del cristiano. togli la risurrezione e non esiste il cristianesimo, non esiste la gioia e la speranza del cristianesimo. Ora, 4-5 punti stamani veloce, questi erano i versetti principali che volevo condividere con voi, ne vedremo alcuni altri, ma innanzitutto dal versetto 36, tornando a Primo Corinzi 15, il versetto 36, Paolo dice: stolto quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quindi la prima risposta a queste domande, come sarà questa risurrezione, con quale corpo, lui incomincia a dare una spiegazione che c'è già abbastanza conoscenza nella natura e nella teologia che rende quelle domande illegittime. E lui incomincia dicendo questo: il corpo risuscitato deriverà dal corpo naturale, ma non sarà la medesima. Versetto 36 al 38: stolto quello che tu semini non è vivificato se prima non muore. E quanto a quello che semini, tu non semini il corpo che ha da nascere, ma un granello ignudo che può essere di frumento o qualche altro, o di qualche altro seme, e Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme dà il suo proprio corpo. Quindi il corpo risuscitato deriverà dal corpo naturale, ma non sarà la stessa. Noi non risusciteremo con lo stesso identico corpo, sarà diverso. Spiegare il miracolo della risurrezione sarebbe impossibile, quindi Paolo adopera tre analogie per rendere chiaro la verità. Gesù aveva affrontato proprio con dei greci il paradosso della vita che viene fuori dal seme morto in terra, in Giovanni capitolo 12, versetto 24. Lui dice: in verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore, produce molto frutto. Quindi quello che viene fuori dalla terra non è lo stesso di quello che viene piantato in terra, ma proviene da quello ed è collegato in qualche modo. Gesù, cioè Paolo, non usa altro che la stessa informazione, la stessa rivelazione, la stessa verità che Gesù aveva già spiegato davanti ai greci. Cioè il collegamento tra seminare, piantare un seme, che non esce fuori un altro seme, ma esce la pianta da quel seme che è superiore, che poi produce molti altri semi. Il corpo deriverà, cioè sarà collegato, ma non sarà identico. In secondo luogo, il corpo nuovo sarà coerente con i principi della creazione. Leggiamo il versetto 39 al 41. Non ogni carne è la stessa carne, ma altra è la carne degli uomini, altra la carne delle bestie, altra la carne dei pesci, altra la carne degli uccelli. Vi sono anche dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti, altra quella dei terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna, ed altro lo splendore delle stelle, perché una stella differisce da un'altra stella in splendore. Quindi il corpo nuovo sarà coerente con i principi della creazione, come Dio ha formato diversi corpi secondo l'uso, secondo la sua volontà, così il nostro corpo sarà creato secondo l'uso che Dio ha determinato. Esistono distinzioni fra corpi terreni, animali, pesci, umani, uccelli, tutti fatti per il loro ambiente e per i loro scopi. Esistono distinzioni fra i corpi celesti, le stelle, i pianeti e la luna. Ma Dio ha creato ogni corpo adatto al proprio ambiente con lo scopo secondo il suo volere. Versetto 38 aveva detto come ha stabilito, cioè secondo la volontà di Dio. Se Dio può fare tutto questo in natura, può fare un corpo particolare per quelli che devono vivere sulla terra, può fare un corpo particolare per quelli che devono vivere nell'acqua, può fare dei corpi per quelli che vivono in cielo, Dio può senza problemi fare un corpo della nostra risurrezione che è adatto all'eternità. Questo è chiaramente nel potere di Dio. versetto 42 al versetto 44 Paolo stabilisce il nuovo corpo sarà diverso da quello naturale. Versetto 42, così sarà pure la risurrezione dei morti. Il corpo è seminato corruttibile e risusciterà incorruttibile. È seminato ignobile e risusciterà glorioso. È seminato debole e risusciterà pieno di forza. È seminato un corpo naturale e risusciterà un corpo spirituale. Vi è un corpo naturale, vi è un corpo spirituale. Quindi la trasformazione del corpo per la nostra esistenza celeste, cioè quando saremo con il Signore, viene spiegata usando di nuovo la metafora dell'agricoltura. È seminato corruttibile, ma risuscita incorruttibile. Cioè il corpo presente è soggetto a malattie, a una degradazione, alla morte. Ma il corpo nuovo è esente da questi attacchi dell'età e dalle malattie. È seminato ignobile, cioè privo di onore, ma risuscita glorioso. La sua superiorità è imparagonabile. 1 Corinzi 2,9, ma come sta scritto, le cose che orecchio non ha visto e che orecchio, cioè che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito, e che non sono salite in cuor d'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Cioè la differenza tra per quanto è ignobile la nostra esistenza ora e quanto glorioso sarà quella futura è imparagonabile, è inspiegabile. In terzo luogo, è seminato debole e risusciterà in pieno di forza. Il corpo presente ha necessità di riposo, di cibo, di acqua, di ossigeno, di protezione dagli elementi, ma il corpo celeste invece sarà autosufficiente e dinamico. Quando dici pieno di forza, proviene proprio dalla parola greca dunamis, che significa abile, capace. Non sarà soggetto o bisognoso o dipendente, sarà autosufficiente e quindi sarà molto più forte della nostra esistenza. Numero 4, è seminato un corpo naturale, cioè che proviene da una riproduzione, tutti noi siamo venuti dai nostri genitori, ma sarà un corpo spirituale questo. Se vi ricordate, i Sadducei interrogarono il Signore Gesù con un simile atteggiamento scettico sulla risurrezione. Dicevano che c'era una donna che era stata sposata, non ebbe figli e poi fu sposata dal secondo fratello, anche lui niente figli, e quindi erano 7 fratelli, la sposarono tutte e 7, nessuno di loro aveva prodotto un figlio, e in Matteo capitolo 22 poi loro chiedono a Gesù, perché non credevano nella risurrezione, chiedono a Gesù di chi sarà moglie poi nella risurrezione. In Matteo capitolo 22 versetto 28 Gesù dice, rispondendo, ma disse voi errate, non comprendendo né le scritture né la potenza di Dio. Come dice l'apostolo Paolo, stolto, non hai capito niente. Non hai osservato le verità che uno può conoscere nella vita e non conosci la potenza di Dio. Nella risurrezione, infatti, né si sposano né sono dati in moglie, ma sono nel cielo come gli angeli di Dio. Cioè non hanno un corpo naturale che proviene da una riproduzione, ma sarà un corpo spirituale. Quanto poi alla risurrezione dei morti, non avete letto ciò che vi fu detto da Dio quando disse: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Dio non è il Dio dei morti, ma dei viventi. E le folle, udite queste cose, si stupivano della sua dottrina. Ma Gesù dice: questo è scritto già nella legge, già 1400 anni di conoscenza avevano su questo fatto qui, eppure ignoravano le scritture e ignoravano la potenza di Dio. Dio può darci un nuovo corpo, che è un corpo spirituale, che il corpo naturale è quella parola psychikon, cioè adatta all'esistenza terrena, umana. C'ha un genere specifico, maschio e femmina, riproduzione, i rapporti sociali che noi abbiamo con questa nostra esistenza umana, ma soprattutto terrena. Noi saremo sempre esseri umani, ma saremo con corpi spirituali, cioè adatto allo spirito, quello che è l'immagine di Dio in noi. Quando nella prima settimana Dio creò i cieli, la terra e tutto quello che creò, creò tutte le bestie, le fiere dei campi, ma fece una creazione specifica quando creò l'uomo. Disse: facciamo l'uomo a nostra immagine. E quello che distingue l'uomo dagli altri animali è l'immagine di Dio, cioè il suo spirito, che lo rende cosciente di Dio e capace di avere un rapporto con Dio. E quindi il corpo spirituale non sarà un corpo simile a quello nostro, che è stato adattato alla vita terrena, ma sarà un corpo comunque che ci rende capace di continuare il nostro rapporto con Dio in eterno. Il nostro spirito è appesantito dalla debolezza del nostro corpo caduto. Gesù aveva detto ai suoi discepoli quella stessa notte, prima di essere arrestato, quando lui desiderava pregare, prima di affrontare quella battaglia spirituale, prima di diventare peccato per noi, lui disse ai suoi discepoli: vegliate e pregate per non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E Gesù sottolinea lì che la nostra carne ci appesantisce e ci frena dal fare la volontà di Dio. Dovremmo invece nutrire il nostro spirito in preghiera per poter compiere la volontà di Dio, nonostante il fatto che siamo in questo corpo corruttibile. Ma un giorno non avremo più questa lotta, non avremo il corpo che ci appesantisce o ci rallenta nel nostro voler fare o compiere la volontà di Dio. Il corpo spirituale che erediteremo alla risurrezione non sarà più soggetto alla bassezza carnale a cui siamo abituati in questa vita. Numero 4, tornando in 1 Corinzi, capitolo 15, versetto 45 al versetto 49, Paolo spiega: il corpo della risurrezione rifletterà la differenza fra Adamo e Cristo, essendo loro due capi rappresentativi. Versetto 45 dice: così sta anche scritto, il primo uomo, cioè Adamo, divenne un'anima vivente, ma l'ultimo Adamo, cioè Cristo, un titolo viene dato a Cristo, l'abbiamo già visto in precedenza in questo stesso capitolo e anche in Romani capitolo 5, ma l'ultimo Adamo divenne spirito vivificante, cioè non solo uno spirito vivente, ma uno che dona la vita, uno che fa vivere. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo che è il Signore dal cielo. Qual è il terrestre? Tali sono anche i terrestri, cioè noi siamo tutti provenuti da Adamo e siamo simili a lui fisicamente. E qual è il celeste? Tali saranno anche i celesti, cioè noi che siamo cristiani saremo come Gesù Cristo. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Il corpo della risurrezione rifletterà la differenza tra Adamo e Cristo. Paolo fornisce diversi contrasti fra questi due. Innanzitutto la superiorità di Cristo nella sua posizione. Loro sono due capi rappresentativi, uno sulla discendenza umana e uno sulla risurrezione dei cristiani, dei credenti. Uno, la superiorità, cioè nel versetto 45 vediamo la superiorità di Cristo nella vita, versetto 45, così sta anche scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, cioè lui ha ricevuto la vita da Dio, mentre invece Gesù è colui che dà la vita a noi. E questi due capi rappresentativi sono diversi l'uno dall'altro. Adamo introduce la vita naturale, ma Gesù Cristo introduce la vita eterna con un corpo incorruttibile. Lui, Adamo, ricevette un'anima vivente dal soffio di Dio, ma Cristo è chiamato l'ultimo Adamo perché dopo di lui non ci sarà un altro capo rappresentativo. Lui è l'ultimo Adamo e costui è un donatore della vita spirituale. Aprite a Giovanni capitolo 4. Giovanni 4, versetto 10. Versetto 10, Gesù rispose alla donna samaritana al pozzo di Giacobbe, conoscete bene il racconto, lui rispose a lei: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna gli disse: Signore, tu non hai neppure un secchio per attingere e il pozzo è profondo, da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso e i suoi figli e il suo bestiame? Gesù rispose e disse: chiunque beve di quest'acqua avrà ancora sete. Questa è acqua naturale, acqua materiale. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che zampilla in vita eterna. E qui vediamo che Gesù già stava dicendo anni prima di quello che abbiamo scritto in Primo Corinzi, che lui sarà un donatore di vita eterna e quello che lui dona è di gran lunga migliore da quella naturale che abbiamo ereditato dai nostri padri. Questa donna aveva ereditato in qualche modo questo pozzo dai suoi antenati, ma Gesù gli voleva donare l'acqua viva che gli avrebbe dissetata spiritualmente in eterno. E quindi il paragone è della grandezza, della superiorità di Cristo nella vita. Adamo era dipendente da Dio per la vita, ma Cristo è la vita e la dona a tutti quelli che crederanno in lui. Il versetto 46 vediamo non solo la superiorità nella posizione, la superiorità di Cristo nella vita, ma anche la superiorità della qualità della vita. Versetto 46. Ma lo spirituale non è prima, bensì prima è il naturale, poi lo spirituale. L'uomo dà il primato al primo. Noi facciamo questo, ma Dio lo dà al secondo, che è superiore. Prima viene la nascita naturale, poi quella spirituale. Aprite a Giovanni capitolo 3. Giovanni 3. Versetto 3. Gesù diceva a Nicodemo: in verità vi dico che se uno non è nato di nuovo, cioè nuovamente, una seconda volta, non può vedere il regno di Dio. Versetto 6. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. E quindi prima la nascita naturale e poi quella spirituale. Quella superiore è quella che viene secondo, non quella prima. Gesù diceva che la prima nascita non è quella più importante. Quella più importante è la seconda nascita, cioè la nuova nascita. Se uno non è, Gesù diceva, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Non è, se uno non è, cioè non è possibile in un altro modo. Gesù sta dicendo l'unico modo per vedere il regno di Dio è di nascere la seconda volta, quindi la seconda nascita è superiore. Nato di nuovo significa nuovamente generato, cioè una nuova esistenza. Non può, quando Gesù dice se uno non è nato di nuovo non può, cioè è privo di questa capacità di percepire, Cioè, quindi dice, non può, non ha l'abilità, non ha una capacità. È incapace di vedere, cioè di percepire o capire. Sono cose che l'uomo naturale non può capire, cioè il regno di Dio. Considerate il fatto che Caino era il primo nato, ma non fu accettato, perché la sua offerta non era quella richiesta da Dio, ma quella di Abele, il secondo. Le promesse ad Abramo non furono adempiute attraverso il primo figlio, nato secondo la carne, cioè a Ishmael, ma secondo quello, il secondo nato, cioè da Isacco, il figlio della promessa. Esau fu un uomo carnale e non apprezzava le cose dello spirito, mentre invece Giacobbe, il secondo, attraverso di lui fu la linea spirituale. E quindi, tornando in Primo Corinzi capitolo 15, vediamo che la superiorità di quello che viene dopo nell'economia di Dio, il secondo è superiore al primo, cioè l'ultimo è meglio del primo. Versetto 47, il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, il secondo uomo che è il Signore è dal cielo. La superiorità della sua provenienza, voi conoscete bene che Dio prese della terra, della Creta, della terra rossa e formò l'uomo dalla terra. Lui proviene dalla terra. Lui fu fatto, diciamo, di coccio. Questo è il termine che vediamo qui in questo versetto. Ma Cristo proviene ex urano, cioè fuori dal cielo, dal mezzo del cielo. Lui proviene dal cielo, non dalla terra. Gesù proviene dal cielo. Considerate questo. Gli uomini, noi, gli esseri umani, guardiamo indietro per scoprire i propri origini. Andiamo indietro, noi vogliamo conoscere la storia dei nostri antenati, vogliamo ricostruire l'albero genealogico della nostra famiglia, vogliamo andare indietro per vedere chi erano i nostri antenati, ma il credente guarda in cielo da dove viene il Signore. Noi siamo diversi dagli uomini normali perché la nostra speranza è non conoscere le nostre origini, ma è di guardare per la venuta del Signore che viene dal cielo. Rileggete questo versetto con me, versetto 48. Il versetto 47. Il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, ma il secondo uomo, cioè Gesù, che è il Signore dal cielo. E questo è la superiorità della sua provenienza. Il versetto 48. Lui dà un'altra evidenza della superiorità di Cristo, nel versetto 48, qual è il terrestre, tali sono anche i terrestri, e qual è il celeste, tali saranno anche i celesti. Cioè la superiorità di quello che noi ereditiamo in Cristo rispetto a quello che abbiamo ereditato dai nostri padri, e cioè dall'inizio dal nostro padre Adamo. Come abbiamo avuto e ricevuto i nostri corpi che assomigliano ai nostri padri, così nella risurrezione assomiglieremo a Gesù Cristo. E questi sono i vari punti che Paolo sottolinea per descrivere quale sarà il corpo della risurrezione, che rifletterà la differenza tra Adamo e Cristo. L'ultimo punto stamani, nel versetto 50, il corpo della risurrezione sarà adatto alla vita eterna, versetto 50. Or questo dico, fratelli, che la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, similmente la corruzione non erediterà l'incorruttibilità. Questo è esattamente quello che Gesù stava dicendo in Giovanni capitolo 3. Se uno non nasce di nuovo, non diventa una nuova esistenza in Gesù Cristo, non può vedere il regno di Dio. E noi non erediteremo un corpo celeste, il nostro nuovo corpo non viene ereditato dall'incorruttibilità. Quindi il corpo della risurrezione sarà adatto alla vita eterna. Noi non possiamo ereditare la vita eterna o un corpo celeste, bisogna nascere in questo ambito. Giovanni 3:7, Gesù diceva a Nicodemo: non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere di nuovo, cioè è assolutamente necessario nascere nell'ambito spirituale. Voi mi avete già sentito dire qualche volta: nasci una volta, muori due volte. Cioè nasci la prima volta è quella fisica, la seconda nascita è quella spirituale. Quindi chi nasce una volta muore due volte, cioè morirà fisicamente un giorno, ma poi sarà gettato nello stagno di fuoco dove viene chiamato la seconda morte. Spiritualmente saremo separati da Gesù Cristo, che è la vita, per l'eternità. E quindi questo viene descritto con questo termine, morte seconda, cioè non solo quella fisica ma anche una morte spirituale, separati eternamente dal Signore. Invece chi nasce due volte, ovviamente nato fisicamente dai suoi genitori, ma nasce anche spiritualmente, riponendo la propria fede in Gesù Cristo, morirà una sola volta, cioè solo quella fisica. Ed è possibile anche nemmeno quella. Mi ricordo quando Arianna diceva: è meglio andare nel rapimento. Gli disse: guarda, chi nasce due volte muore una sola volta. Però ci sta anche che non moriremo tutti. Guarda cosa dice il versetto 51. Ecco, vi dico un mistero: non tutti moriremo, ma tutti saremo mutati. Secondo Arianna era meglio andare con il Signore nel rapimento che morire. E io sono d'accordo con lei. In conclusione, questa è la risposta alla domanda: come sarà la risurrezione? La settimana prossima risponderemo a quando sarà la risurrezione. Non vi darò una data, ma quando saranno compiute certe cose, cioè quando sentiremo la tromba, questo sarà quando. Ma la settimana prossima spiegheremo di più, dal versetto 51 al versetto 58. La risurrezione non sarà una ricostruzione, noi saremo trasformati, come ho detto, non rimontati. Il corpo della risurrezione avrà continuità con la nostra identità, ma non sarà il medesimo corpo. Saremo mutati, come abbiamo detto, cioè scambieremo questo corpo per quello eterno, per quello incorruttibile. Il corpo della risurrezione, abbiamo visto, questi sono i 5 punti che abbiamo visto nella lezione stamani. Il corpo risuscitato deriverà dal corpo naturale, ma non sarà la medesima. Il corpo nuovo sarà coerente con i principi della creazione, il nuovo corpo sarà diverso dal corpo naturale, il corpo della risurrezione rifletterà la differenza fra Adamo e Cristo, e il corpo della risurrezione sarà adatto alla vita eterna, perché la corruzione non può ereditare l'incorruttibilità. Ora, la gioia del credente è la speranza di ereditare un corpo nella risurrezione che sarà finalmente liberata dalla presenza e il potere del peccato. Ringrazio il Signore che sono stato già salvato dalla condanna del mio peccato. Sta lavorando su di me, sulla potenza del peccato nella mia vita. Per questo alcuni di voi vi lamentate di me. Perché? Perché Dio non ha ancora finito con il suo lavoro in me, sta ancora lavorando su di me, e ci sono delle cose di cui lamentarvi, ma un giorno erediteremo il nostro corpo incorruttibile, allora sarà compiuto quello che Dio ci aveva promesso. E quindi questa è la mia gioia, questa è la speranza del credente. Queste verità devono avere un effetto non solo nei nostri pensieri, ma deve avere un effetto anche nella mia vita. visto che queste cose sono vere, io posso vivere diversamente perché sto vivendo secondo le promesse del Signore. Perciò lui conclude nel versetto 58, perciò fratelli miei carissimi, state saldi, irremovibili, abbondando nel continuo nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica qui con questo corpo è una fatica, ma questa fatica non è vana se noi viviamo per il Signore. Poi elaboreremo molto di più su quel versetto fra qualche settimana. Se tu non hai questa speranza, la puoi avere semplicemente riponendo la tua fede in Gesù Cristo una volta per sempre, per essere tuo Salvatore. Preghiamo insieme.